Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi diano quella carica in più per progredire sul vostro percorso. Questa settimana abbiamo intervistato Nicolò Santin, CEO e co-founder di Gamindo, una piattaforma che permette di donare in beneficenza giocando ai videogiochi. Gamindo nasce come un'idea di tesi di laurea di Nicolò, che ha studiato ingegneria alla Ca' Foscari a Venezia e poi dopo la laurea ha deciso di buttarsi. Perché non mettere questa idea in pratica? Ha convinto un suo ex compagno di basket, Matteo Albrizio, a lasciare il suo lavoro per buttarsi in questa avventura insieme. Si sono fatti conoscere partecipando ad alcune competizioni per startup e vincendo la Milano Startup Weekend, Startupato Torino e soprattutto il Premio Nazionale Innovazione, per il quale sono stati premiati al Senato. Hanno poi anche avuto l'opportunità di volare a San Francisco per prendere parte a Plug and Play, l'acceleratore più grande al mondo.
Oggi Gamindo ha sviluppato giochi per tantissimi brand, quali Lavazza, Discovery Channel e anche Chiara Ferragni, e sognano un futuro dove tutti i brand possono creare il proprio videogioco. Abbiamo scoperto Niccolò grazie a LinkedIn, dove ha quasi 29.000 follower e posta contenuti divertenti e molto interessanti allo stesso tempo. Quello che ci ha colpito di Niccolò è stato proprio il suo entusiasmo. Niccolò è quel tipo di persona che non si fa dire di no, piuttosto pensa alla soluzione più creativa possibile per superare un ostacolo. Ce ne racconterà di belle in questa chiacchierata, tipo come non si sono abbattuti e hanno convinto il team di Chiara Ferragni a lavorare con loro, come sono riusciti a tirare sui soldi per pagarsi il viaggio in Silicon Valley per partecipare al programma di accelerazione e anche come hanno convinto la responsabile gaming di Facebook ad incontrarli senza un appuntamento. Ascoltiamo la sua storia. Ciao Niccolò, benvenuto su Made It.
Ciao Camilla, ciao Ines.
Vabbè, vogliamo partire subito con la tua storia e parlare subito di Gamindo, che è la startup alla quale stai lavorando e che hai fondato. Ci racconti un po' come nasce l'idea e come hai iniziato a lavorare a Gamindo?
Assolutamente sì. Allora, l'origine dell'idea è un po' bizzarra perché è nato tutto da Gangnam Style, la canzone che ci aveva trapanato le orecchie prima di Despacito. Praticamente avevo letto un articolo che il cantante PSY aveva ricevuto oltre 4 milioni di dollari dopo il primo miliardo di visualizzazioni su YouTube. E quindi il mio ragionamento lì è stato: cavolo, faccio un video, convinco un miliardo di persone a guardare quel video o raggiungo un miliardo di visualizzazioni, Google, YouTube mi pagherà e con questi soldi li donerò in beneficenza. Quindi le persone guardando un video senza spendere nulla doneranno. Far vedere un video a un miliardo di persone non è proprio semplicissimo. Essendo io cresciuto a pane e videogiochi, ho detto, e se facessi un gioco dove più giochi più doni? Da lì è nata l'idea che ho poi approfondito nella tesi di laurea universitaria. Ho trovato un prof, anche lui un po' appassionato di videogiochi. Alla fine è venuta fuori una tesi da quasi 700 pagine, che tra l'altro è stata anche premiata dall'Università di Bologna come miglior tesi d'Italia sui videogiochi, e da lì sono poi partito.
E quando hai iniziato a scrivere la tesi o a pensare a questa, insomma, idea di donare tramite i videogiochi, sapevi già che sarebbe diventato poi il tuo lavoro o comunque un business?
Allora, quando ho iniziato a scriverla non lo pensavo, ma ci speravo fortemente, nel senso che unire un po' una passione a quello che poteva diventare un lavoro era un mio grande, grande sogno. Poi in tutto quello che faccio cerco sempre un po' di mettere un po' di creatività per, se devo fare qualcosa, farla almeno in un modo che mi diverte. Infatti, sempre collegato qua con la tesi, mi viene sempre in mente i soliti questionari che bisogna raccogliere durante la tesi universitaria, dove da un lato appunto dovevo raccogliere queste informazioni su videogiochi e beneficenza, dall'altro avevo i miei cuginetti dai 12 ai 15 anni, quattro ragazzini che volevano andare al mare, insistevano ad andare al mare con me, e quindi ho detto unisco le due cose, compro quattro t-shirt al Decathlon da 2 euro, con scritto sopra se compili un questionario ti regaliamo un sorriso, siamo andati in spiaggia nella bella Jesolo e Caorle e all'inizio ci hanno preso per dei Vucumpra. Poi in realtà la gente era lì che non vedeva l'ora di... avevamo addirittura la fila di gente che voleva compilare un questionario su videogiochi e beneficenza. E quindi anche lì è stato un po' unire quello che dovevo fare con quello che mi sarebbe piaciuto fare e nei questionari, ma poi soprattutto con Gamindo, è stata una cosa che sono molto molto felice e soprattutto molto molto fortunato.
Ci vuole però tanto entusiasmo che si vede, poi anche insomma tanta creatività nell'inventare tutti questi modi di poi costruire quello che poi è diventato il tuo lavoro. E cosa hai detto? Sono cresciuto a pane e videogiochi. Ed è un po' per quello che hai fatto, un po' hai cambiato la tua idea dal video al videogioco. Cosa in particolare ti ha attratto del mondo del gaming, anche quando magari hai iniziato a pensare più in termini di business, startup? Cosa hai visto? Che potenziale hai visto in quel settore?
Una cosa che ho visto è che prima, quando guardavo dal lato ludico da giocatore, vedevo la parte bella, divertente, la parte del tutti gli amici che ci troviamo online a giocare. Poi, quando ho studiato prima gli advergame durante un corso universitario di marketing non convenzionale, e poi soprattutto quando ho iniziato a guardare un po' di statistiche, ho visto che negli ultimi anni era cambiato completamente il mercato dei videogiochi. Allora, prima di tutto è un mercato che adesso, col Covid, ma già da prima, vale più del doppio di quello del cinema e della musica messi insieme, quindi è una cosa enorme. Ma poi quello che mi ha sorpreso è che non è più un mondo solo per i ragazzini, per i bambini. L'età media del videogiocatore, quando ho scoperto che era 34 anni, è stato incredibile, e quindi vedere anche che quello che ha cambiato tutto è, diciamo, i due fattori principali sono l'arrivo dello smartphone. Da quando è arrivato quello, il mercato è cambiato completamente, non più solo PC e console, ma anche il fatto che le persone che 20 anni fa avevano 20 anni ora ne hanno 40, e quindi è la prima, la seconda generazione di videogiocatori, e quelli che ora sono i genitori gamer, che è uscita una statistica che dice che 3 genitori su 4 giocano i videogiochi con i figli.
E niente, quindi abbiamo detto che appunto Gamindo è stata un'idea di tesi che hai sviluppato, poi ti sei laureato. Come ti sei mosso per rendere una realtà? So che un passo importante è stato anche quello di trovare un co-founder. Come, quando hai capito di aver bisogno di qualcuno col quale lavorare, e quali sono state le prime cose che hai fatto?
Allora, è stato fondamentale, sì, trovare il co-founder, come dici te. Più che altro mi sono reso conto subito, partecipando alle prime startup competition, dove vedevo che era necessaria la slide team, e io mettevo la mia bella facciotta, sorridente e tutto, però non bastava. L'ottimo voto all'università, o magari anche qualche esperienza, non bastava. E lì ho capito che da solo non avrei mai potuto fare tutto, anche leggendo vari libri, ascoltando altre storie di altre persone. E da lì là c'è stato un primo punto, non dico di difficoltà, però ho fatto fronte a quella che era la realtà, e ho detto: wow, bisogna trovare qualcuno che mi possa aiutare, che non potrò pagare troppo, perché sì, ho da parte dei risparmi, però non posso avere una persona a tempo indeterminato, che non ho ancora una società. E quindi è stato un po' l'inizio, la ricerca. La mia più grande fortuna ad oggi con Gamindo è stata sicuramente quella di aver avuto Matteo, che tra l'altro eravamo compagni del liceo, giocavamo entrambi a basket. Lui è un po' più basso di me, quindi è un po' più scarsetto, però diciamo comunque c'era sempre un bel rapporto tra noi due. Lui mi ha scritto, mi ha detto: guarda, io non so come aiutarti, ma voglio aiutarti in questa tua missione che vuoi fare. Anche lui, grande amante dei videogiochi, e quindi lui, tra l'altro, ingegnere aerospaziale, quindi un mondo completamente diverso dal mio, ma Matteo è una delle persone che stimo di più al mondo, è veramente una persona straordinaria, e quando poi ha deciso lui stesso di lasciare il suo lavoro, perché all'inizio mi rispondeva quando andavo in bagno, al posto di rispondere all'amorosa mi scriveva a me su varie cose di Gamindo, però poi quando ha fatto la famosa chiamata con sua mamma, dove gli ha detto: mamma, io voglio dimettermi dal lavoro e voglio avventurarmi su questa cosa, quando ho avuto il via da parte della mamma, allora da lì è partito e siamo andati assieme in questa avventura.
E vi siete divisi subito i compiti? So che lui, essendo ingegnere, fa più la parte di sviluppo del videogioco e tu ti occupi di tutta la parte business development.
Sintetizzo sempre dicendo: lui crea il prodotto e io lo vendo, giusto proprio per far capire chi fa cosa.
E quindi, quando l'hai convinto e quando ha cominciato a fare, insomma, a creare il primo gioco, vi siete strutturati per creare un MVP? Sapevate che cos'era all'epoca? Quali sono stati i primi passi, il primo gioco per concretizzare un po' l'azienda?
Sì, allora all'inizio c'era una gran voglia di spaccare il mondo, ma a un certo punto ci siamo seduti e abbiamo detto: e chi è che sa fare videogiochi? Cioè, nel senso, vogliamo fare videogiochi, ma chi è che li sa fare? E quindi la cosa più banale che abbiamo fatto è stata andare su internet e scrivere sviluppare giochi su Google. E la fortuna è stata che abbiamo trovato un sito che si chiamava sviluppare giochi.it, dove dal buon Samuele Sciacca, con cui collaboriamo ora, in 2 ore e 47 minuti ti insegnava a creare un Flappy Bird, il gioco storico, in meno di 3 ore. E quindi ci siamo messi là a crearlo. Chiaramente non potevamo fare il Flappy Bird, abbiamo fatto il Flappy Lillo con la mia faccia che saltava in mezzo ai tubi. E la primissima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dire: proviamo a validare questa idea. Ma non tanto, avevamo letto da un po' di libri, non tanto con il trovare qualcuno che giochi col tuo gioco, perché vabbè, quello lo trovi, ma trovare qualcuno disposto a pagare per quello che tu gli stai offrendo, perché anche solo qualcuno che paga un euro per il tuo prodotto è una vera validazione rispetto a andare dall'amico e dirgli: ma se io faccio un e-commerce di arachidi, tu compreresti da me? Ah certo, tutti gli dicono di sì. E quindi un giorno qui vicino a dove abito io c'è H-Farm, ad un evento ho visto Donadonna. Senza farmi troppi problemi, sono andato là e gli ho detto: senti, noi stiamo facendo sta cosa, se al posto della mia facciotta metto il tuo trattore, fai una donazione da 100 euro, devi tirare fuori 100 euro e donarli, e le persone giocando al gioco con il trattore di H-Farm sanno che doneranno. Ma la vera validazione per me non è stato tanto i 100 euro che a un'azienda non gli cambiano la vita, ma il fatto che le persone si siano sbattute per chiamare l'amministrazione, per fare il bonifico, e questo, beh, là è stata per me la validazione. Quindi assieme a H-Farm abbiamo trovato altre 3 aziendine, si chiama Mikey, una si chiama un ristorante, e abbiamo fatto dei giochi per loro. Abbiamo messo online questo MVP che era pieno di bug, non funzionava bene, però era qualcosa e quindi stava in piedi. Abbiamo avuto 5-6 mila utenti da diversi paesi nel mondo, tra l'altro il Messico, non so perché, ma funzionava molto molto bene. E quindi da lì poi abbiamo detto: ok, là la cosa può funzionare. Abbiamo detto: ok, le startup competition un po' per entrare nel mondo, ok, l'MVP. Poi abbiamo detto: troviamo le persone che ci aiuteranno a realizzare questo MVP. Poi nel frattempo che stavamo facendo tutto questo si è presentata l'opportunità di un'esperienza in America, in un acceleratore americano, e quello sicuramente poi ci ha dato una spinta in più per guardare a livello internazionale e per fare i passi successivi.
E l'acceleratore si chiama Plug and Play, no? Quanto tempo siete partiti nella Silicon Valley, e ci racconti un attimo di questa esperienza, cioè cosa vi ha portato?
Assolutamente. Allora, diciamo che ci è arrivata l'opportunità, ma anche lì da giovani squattrinati, o più che altro da persone che non volevano andare a chiedere i soldi al paparino, abbiamo detto: facciamo una raccolta fondi per andare in US. Quindi abbiamo fatto questa su GoFundMe, questa donation-based crowdfunding. È andato molto bene, nel senso che anche lì abbiamo inserito le dinamiche del gioco. Quindi se donavi più di 20 euro ti arrivava un video personalizzato, 50 euro la cartolina, e quindi un po' di reward per le persone che partecipavano. Poi ci ha chiamato la DJ, il Corriere della Sera, abbiamo avuto oltre 1000 condivisioni su Facebook, mi ricordo. C'è stato un gran lavoro nel stalkerare tutti gli amici, non che dal giorno alla sera sia successo tutto. Però poi, diciamo, in ordine di tempo è successo che abbiamo vinto un premio, un grande premio in Italia, abbiamo costituito la società e siamo salpati per l'America. Lì è stata un'opportunità enorme di crescita personale e professionale. Ho ascoltato uno dei vostri recenti podcast dove si parlava proprio di San Francisco, la concentrazione di capitali e di competenze di persone incredibili. È un mondo, avrei detto una Champions League, ma adesso che c'è la Superlega, direi che è la Superlega delle startup, nel senso che è a un livello altissimo. E ci sono dei pro e dei contro. Sicuramente il pro è che esci di casa e respiri innovazione, trovi persone con cui puoi parlare tranquillamente di Advergame o di blockchain. Uno dei contro sicuramente è che vivere là, certo, ha dei costi. Io infatti mi piace sempre ricordare che l'affitto della casa medio che avevamo trovato là erano sui $3,000 circa al mese. Io e Matteo, scrappando, cercando tutti gli affitti su Airbnb, abbiamo trovato una signora di 60 anni che voleva andare in India, in mongolfiera, per 2 mesi, e che cercava qualcuno che badasse il gatto. Noi ci siamo offerti di fare cat sitting facendo un terzo dell'affitto, quindi abbiamo pagato $1,000 al mese al posto di $3,000, e quindi diciamo sicuramente ci sono un po' i pro e i contro, però tutto sommato sono molto molto di più i pro.
Imprenditori anche nella vita personale per risparmiare, mi piace questa mentalità. Come siete entrati in Plug and Play? Bisogna fare application, vi hanno trovato loro? Poi anche in termini di equity, immagino che è un acceleratore che investe e si prende una parte di equity del business. Ci racconti un po' in dettaglio come funziona?
Assolutamente. Allora, Plug and Play è un acceleratore che secondo me è da distinguere rispetto a altri acceleratori, nel senso che ci sono essenzialmente due mondi, io vedo. C'è il mondo Y Combinator, Techstars, c'è il mondo degli veri acceleratori che arrivi con un'idea e loro ti aiutano proprio a crescerla, e quindi è una, proprio un'evoluzione del team, dell'idea, del business model. Su Plug and Play invece, che tra l'altro è arrivato anche qui in Italia da un paio d'anni circa, lo vedo molto più come un reale sistema di open innovation. Cioè loro hanno dei partner molto molto grandi, delle più grandi aziende al mondo, che hanno un posto, pagano per avere un posto e assistere in anteprima alle idee, a queste startup e tutto. Quindi noi abbiamo avuto, tramite un nostro advisor, Paolo Ganis, che lui aveva già fatto Plug and Play, e ci ha detto: ragazzi, io vi metto in contatto col managing director, fate una chiamata, convincetelo e entrate. Quindi diversamente da Y Combinator, dove fai la classica application, lì li puoi contattare, anche qui in Italia ci sono i vari batch e entri. In quel caso però Plug and Play non prende equity, quindi loro ti dicono: noi abbiamo, diciamo, il nostro business model è proprio l'azienda che ci paga, in Italia c'è Lavazza, Esselunga e molte altre, diversamente magari da Y Combinator, dove tu hai 7%, se non sbaglio, per €150,000 di cash. Però quindi diciamo è un mondo un po' diverso. Infatti io, il mio consiglio sulla base un po' dell'esperienza che ho vissuto, è che mentre Y Combinator, Techstars sono molto di più per una startup in fase early stage, proprio agli inizi, secondo me Plug and Play, soprattutto America, è quando hai già un bel prodotto sul mercato e dici: ho bisogno di aziende, clienti grosse a cui poi proporlo o con cui fare un pilot. Perché noi eravamo arrivati là che avevamo costituito la società, mi pare da qualche giorno, avevamo costituito la società più che altro per avere la carta di credito per noleggiare la macchina a San Francisco. Quindi avevamo zero righe di codice e tutto. Per noi è stato molto difficile all'inizio, non lo nascondo, però sicuramente ci ha permesso di aprire la mente e ragionare globali fin da subito.
E invece, tornati in Italia, quali sono stati i più grandi ostacoli, insomma, iniziali, se ce ne sono stati?
Assolutamente sì, ce ne sono stati. Prima di partire per l'America e anche tornati dall'America, sicuramente trovare le persone motivate e competenti è una cosa molto molto difficile, quindi sicuramente quello è l'ostacolo principale, ma che ti aiuta anche, diciamo, all'inizio è complesso, poi più vai avanti più capisci anche di cosa hai bisogno e trovi anche persone che magari ti aiutano nel trovare quelle persone. E credo che sia molto importante anche avere un... nel nostro caso è il purpose di quello che stiamo facendo, che vediamo che attira molti talenti e ci dice: per come comunicate, per quello che state facendo, voglio venire a lavorare da voi. L'altro giorno una ragazza mi ha detto: voi di Gamindo dite che avete preso ispirazione da Wikipedia, vi ho creato una pagina di Wikipedia di Gamindo. E quindi avere queste persone che dal nulla spuntano fuori e con il loro entusiasmo si mettono alla prova... Per te, per dimostrarti che ci tengono, è una cosa molto molto bella. Poi una cosa che sicuramente è stata molto difficile nel nostro caso, che eravamo molto B2B all'inizio, è stato quello di trovare dei primi clienti che si fidassero di noi, e quindi là c'è stato molto da lavorare, ma quello che ho visto è che è un po' come... ce lo diceva il nostro commercialista, un po' come la pioggia: all'inizio, prima che sia la prima goccia, ci vuole un po', poi la seconda, e poi terza, quarta, quinta, e è tutto molto più veloce. Quindi staccare la prima fattura è stato molto difficile, sicuramente anche il fatto che molte aziende ci vedevano un po' come i ragazzini, quelli, sì, ma sti qua hanno 25 anni, sognano di cambiare il mondo, ma sì, sono ancora molto giovani, sicuramente quello non ha molto aiutato. Però poi abbiamo trovato delle aziende che hanno creduto in noi, e quello è stato un gran passo.
E infatti, cioè, qual è stata la prima azienda davvero a credere in voi e, insomma, come li avete convinti?
Ma allora, diciamo, dei brand un po' più grandi, la prima è stata Discovery, è stato bellissimo perché ci avevano chiesto un gioco di Oggi i maledetti scarafaggi, che è un cartone che non avevo mai visto, ma il mio socio quando l'ha visto si è gasato a mille. È stato bello perché ci avevano chiamato da loro in sede, in ascensore avevo chiacchierato con Edoardo Stoppa, me lo ricordo ancora, che poi l'ho visto in qualche programma loro, e loro ci hanno detto ci piacerebbe molto fare questo gioco dove più giochi con Oggi e più doneremo all'ospedale Buzzi dei bambini di Milano, e noi felicissimi. Poi mi ricordo ancora che abbiamo fatto uno sconto, che abbiamo detto dai, deve entrare, e poi nel momento in cui abbiamo visto il contratto firmato e tutto è stato molto molto bello, e poi dalle volte successive ci ha dato anche una certa credibilità, quindi sicuramente ci ha aiutato.
Stiamo parlando da un po', ma facciamo magari una mini pausa così ce lo spieghi meglio. Ci spieghi esattamente come funziona il vostro business model e come lavorate con i brands per cui create un videogioco? Come funziona la partnership tra di voi?
Assolutamente. Allora, noi abbiamo come modello di business lo sviluppo del videogioco per le aziende, quindi tramite Gamindo le persone possono donare giocando con i videogiochi. I giochi sono giochi brandizzati, il gioco di Discovery, il gioco di Lavazza, il gioco di Woody, e più le persone giocano e più questi brand poi pagano la donazione in beneficenza. Il nostro ricavo è dallo sviluppo del gioco, e quindi vuoi il gioco semplice, il gioco dopo con le API si collegano tutte le parti di registrazione, classifica, sfide, mille cose che stiamo sviluppando. La parte di charity invece, quello è un budget che l'azienda mette fisso e quello va destinato interamente in beneficenza, noi non abbiamo nessun guadagno. Poi anche qui stiamo cercando un po' di evolverci, nel senso che siamo partiti un po' in modello agenzia, quindi tu azienda vuoi qualcosa, va bene, noi te lo confezioniamo, facciamo eccetera. Ci siamo resi conto ora che molti brand ci chiedono meccaniche di gioco standard, solo le vogliono personalizzate per loro, e quindi stiamo creando tutto un sistema di sviluppo automatizzato dei giochi dove noi non facciamo nulla, o meglio, lasciamo all'agenzia o al brand crearsi il gioco in 5 minuti, così come ti crei su Canva un curriculum. Noi vogliamo dare la possibilità a tutti di crearsi un gioco, perché la visione che noi abbiamo è che se dal 2000 al 2010 le pubblicità erano banner, c'erano banner ovunque, dal 2010 al 2020 c'era il video, dal 2020 al 2030 almeno, secondo noi, ci sarà video interattivo, che poi lo vogliamo chiamare videogioco, o pensate anche a TikTok, dove io sono un grande amante di TikTok, le persone interagiscono molto di più rispetto a Instagram. Instagram fai una storia e una persona su 100 ti risponde alla storia. Su TikTok hai una marea di commenti, like, condivisioni, eccetera. E lì noi crediamo veramente che anche lato gaming ci possa essere un grandissimo futuro, proprio lato interazione. E quindi sicuramente strada facendo troveremo nuovi modi di esprimere questa interazione, questo gaming. Ora vediamo che nel mobile games c'è proprio un mercato enorme e è presidiato moltissimo sul B2C, ma nel B2B, dove ci sono grandissimi budget delle aziende, c'è un'opportunità molto molto grande.
Sì, certo, e poi per il vantaggio di Gamindo per i brand è doppio, nel senso che uno ti associ a una cosa di beneficenza, quindi fai un po' ESG goals, nel senso che fai vedere che ridai alla tua community, e due, la persona, quindi il potenziale consumatore che gioca al tuo gioco è anche ingaggiato con il tuo brand e interagisce in modo attivo piuttosto che solo guardando un video passivamente.
Bravissima, esatto, proprio l'interazione. Nella mia tesi mi ricordo che si diceva che la capacità di memorizzazione in un videogioco è 10 volte superiore rispetto a un contenuto statico, e quindi credo proprio che i brand se ne siano resi conto che non conta tanto la reach, quante persone per una frazione di secondo hanno avuto nello schermo del loro telefono un pixel che parlava del mio brand, ma quanto tempo le persone hanno realmente interagito con quel brand, si sono divertite e molto altro.
Ora ne parliamo subito, ma Nicolò è un LinkedIn influencer e il suo co-founder Matteo è un TikTok influencer, quindi ognuno ha la propria piattaforma dove hanno costruito un super seguito. E infatti io so anche che avete sviluppato un gioco per Chiara Ferragni. Ci racconti di come siete arrivati, appunto, Segway, a lavorare con lei?
Sì, è stata una storia molto simpatica perché anche qui si ricollega molto con LinkedIn. Era circa ottobre, era fine settembre 2020 e parlando con il mio socio, con Matteo, perché poi molto spesso nasce proprio così, davanti a una birra si buttano giù un po' di idee, io ho detto cavolo, ma sai che bello fare un gioco per Chiara Ferragni. Gli avevo detto quali erano secondo me i vantaggi per lei, e quindi proprio il fatto che le persone da Instagram potevano giocare, che poi potevano essere rimandate al sito. E tra l'altro avevamo anche pochi mesi prima fatto un gioco per Marco Montemagno, che anche quel gioco era andato molto molto bene, dove un gioco di ping pong e il primo vinceva la possibilità di sfidare Marco dal vivo a ping pong. E quindi abbiamo fatto una scommessa io e il mio socio e gli ho detto scommettiamo che entro il 30 settembre riusciamo ad avere il sì per il gioco di Chiara Ferragni. Avevo provato a scrivere a tutte le mail, a scrivere nessuna risposta, non li voglio assolutamente criticare, credo che di mail ne ricevano in abbondanza, finché un giorno, il 29 settembre secondo me, ho scritto un post su LinkedIn dove ho detto cavolo, ma io ho un'idea che secondo me è veramente molto carina per Chiara Ferragni. La raccontavo con due immagini fatte con il Paint, quindi proprio brutta. È stato bello perché le persone sono veramente attivate. Chi ha contattato il suo primo investitore, chi ha contattato ex amici di scuola, colleghi e altro, finché il giorno dopo mi ha scritto The Blonde Salad, il gruppo lì, e mi ha detto guarda, qua si parla di sto tuo post di LinkedIn, cosa vuoi? Dimmi, sentiamoci. E quindi ci siamo sentiti e l'idea gli è piaciuta, hanno detto guarda, noi l'anno prossimo rifaremo il sito, lanceremo tutto e potrebbe essere una bella idea quella di collegare un gioco. E quindi è nato così da un post LinkedIn, ma poi è stato molto molto bello perché quello che mi è piaciuto è proprio la community di persone che non gli costava nulla e sono proprio messi in moto per aiutarmi, quindi è stata una cosa molto molto bella.
Assolutamente, infatti anche noi devo dire ti abbiamo scoperto tramite LinkedIn, sei uno dei pochi, credo, ora mi dirai tu il numero, LinkedIn influencers italiani. E com'è nata appunto questa idea di condividere idee e contenuti su LinkedIn che ormai fai credo quasi ogni giorno, quindi con tanta costanza?
Sì, è una cosa che faccio dal lunedì al venerdì, ogni giorno da circa un anno e mezzo. Sono partito poco prima della pandemia, sono uno molto molto curioso. Mi piace tantissimo quando leggo la parola Slack, mi piace dire ma dov'è nata Slack? Ma il fondatore di che colore aveva i capelli? Ma da dove sono? E quindi inizio a cercarli, soprattutto dopo cena, in quel momento in cui vado in esplorazione e scoprendo molte cose, poi dicevo però sarebbe bello raccontarle. Inizialmente avevo lo sconforto del fatto che non sono mai andato bene in italiano, proprio ho sempre avuto il 4 per N al liceo scientifico e i recuperi a settembre, eccetera. E quindi ho detto, cavolo, ma se LinkedIn fosse proprio lo strumento per raccontare e per migliorare il mio italiano, scrivere, eccetera. E quindi ho iniziato da un annetto e mezzo, poi con la pandemia sicuramente ho avuto molto molto più tempo. In Italia credo, per quello che ho visto, che sicuramente siano meno di 50, secondo me probabilmente anche 20-30 persone con questa spunta blu da influencer. E la cosa molto bella è che ogni mese c'è proprio un webinar riservato solo agli influencer, dove fanno vedere in anteprima delle feature che usciranno su LinkedIn, che fanno vedere alcuni post che sono andati meglio, e quindi ti danno una visione molto globale. E è una cosa, quella di LinkedIn, che vedo che fa star molto bene me, che mi richiede del tempo, però mi fa star molto bene perché mi fa continuare a portare avanti questa mia curiosità. Quindi vedo una notizia, vado a studiarla, a vederla, e mi sforzo ogni mattina a scrivere, quindi apro il mio Word, perché l'avevo fatto su LinkedIn direttamente, poi una volta mi è saltata la corrente, ho perso tutto il posto, ho detto no, da ora in poi scrivo su un Word, e ogni mattina trovare il foglio bianco è una sfida, che però una frasetta alla volta, mettendo il punto, non facendo frasi contorte, che sennò la mia prof di italiano si arrabbia, mi dà una gran gioia personale. Poi adesso, diciamo, dei lavori che nasceranno nei prossimi mesi sono arrivati proprio anche là da LinkedIn, quindi nel mio caso con LinkedIn, nel caso del mio socio Matteo con TikTok, è proprio una cosa che ci rilassa, ci fa star bene. Nel mio caso parlo di startup, creatività e innovazione, nel suo invece ha un canale che si chiama Scienza e Dintorni, che adesso ha, mi pare, quasi 200.000 follower, e racconta perché la fetta biscottata che cade dal tavolo va sempre dalla parte della marmellata, o perché se pieghi un foglio 30 volte su se stesso è più grande dell'universo, cose assurde, però lui si paga l'affitto di casa con questi video su TikTok, e quindi è molto molto felice.
Vabbè, poi hai detto che lo fai per te stesso, però come abbiamo detto ti ha anche portato dei benefici per la tua startup, perché ovviamente ti crei una community. E un'altra cosa che ti abbiamo visto fare è quella di prendere un pomeriggio, un giorno, per fare chiamate con chiunque avesse voglia di chiacchierare con te e fare scambi di idee.
Bellissimo, ve lo consiglio a voi.
Infatti, cosa ti ha portato? Una cosa che sentiamo spesso è che in Italia c'è un po' una mentalità ancora di non condivido perché tu mi copi, oppure il mio successo è il mio successo, il tuo successo è il tuo, e quindi non voglio magari condividere così tanto. Secondo te come si può spingere un po' più questa idea di community, che, se vogliamo, senza esagerare, credo però sia veramente alla base del mondo startup, cioè l'idea di condivisione di idee e di collaborazione?
Bellissima riflessione, guarda, io credo fortemente che sia indispensabile uscire da questa concezione del devo tenere per me la mia idea perché altrimenti qualcuno me la ruba. L'idea di Gamindo è la pubblica fin da subito. Ho avuto qualcuno che mi ha detto: se non mi assumi con te a lavorare su questa idea, chi ti dice che non te la rubo e la faccio? Io ho detto: guarda, non è proprio il modo migliore per presentarsi al primo incontro, però va bene, vai a casa, falla, vincerà chi la fa in modo migliore, anche perché io credo fortemente che se 17 anni fa, in questo momento qua, noi tre fossimo stati in una chiamata e avessimo detto facciamo un sito dove se una persona mette un contenuto interessante mettiamo un pollice alto o un indice alto, prima che questo sito diventava Facebook ce ne voleva. Quindi veramente l'hanno detto tutti quelli che sono passati qui prima di me in questo vostro podcast, l'idea è la miccia iniziale, poi partono le montagne russe e fate di tanti successi, ma ancora di più molti 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 successi e fallimenti. È fondamentale parlarne con altri, primo della propria idea, primo per trovare qualcuno che ti aiuti a realizzarla, e secondo per capire se c'è qualcuno a cui interessa, perché magari è la cosa più bella del mondo secondo te, però tornando all'e-commerce di Anacardi, a me piace un sacco di Anacardi, però non so quante altre persone piacciono e quanti poi veramente sono disposti a pagare in un sito per avere gli Anacardi a casa. Quindi è veramente fondamentale uscire da questa concezione del sono geloso della mia idea, e anche il non ti aiuto perché altrimenti tu avrai successo e io morirò sotto un ponte. No, è una stupidata. E infatti una cosa che mi piace tantissimo, ognuno ha una giornata di 24 ore, però mi piace molto quando altri mi dedicano del tempo per darmi un mentoring, o anche se io posso anche 15 minuti, 30 minuti. Quel giorno ho fatto una giornata intera, avevo fatto 18 o 20 chiamate da mezz'ora, pensavo di farlo per gli altri, ma in realtà mi sono portato a casa moltissimo, e ora adesso stiamo chiudendo un aumento di capitale, mi sono messo proprio il puntino, appena è chiuso tutto l'aumento faccio una nuova giornata, perché mi è piaciuto veramente molto e lo consiglio a tutti di farlo.
Invece tante delle cose che avete fatto tu e Matteo, tra cui diventare influencers, dimostrano la vostra imprenditorialità innata. Secondo te cosa vuol dire avere una mentalità da imprenditore?
Io lo sono da molto poco, quindi sicuramente ci sono persone che hanno una risposta più appropriata. Io quello che ho visto è un po' la differenza nell'assumersi dei rischi ogni giorno, avere delle responsabilità e spesso fare un all-in, quindi dire veramente mi butto, vediamo come va. E una volta mi è stato fatto un esempio che mi è rimasto molto impresso da una persona che aveva lavorato 20 anni come top manager in un'azienda e poi era diventata startupper, e aveva detto: prima, quando facevo il manager, ero un animale allo zoo, nel senso che ogni giorno dovevo fare il mio lavoretto, quindi sorridere ai turisti, eccetera, ai visitatori. Alla sera mi davano da mangiare, ero felicissimo, e andavo al giorno successivo, spettacolo, cibo, spettacolo, cibo. Quando ora sono diventato startupper mi sento un po' un leone nella savana, nel senso che mi sento potente, però magari per 4 giorni non ho nessuno che mi vede, non mangio niente, poi il 5° giorno ho una grandissima soddisfazione e cambia tutto. Quindi sicuramente un po' questa è la differenza principale. Poi la cultura del fallimento, che spesso viene elogiata, però in realtà credo che sia un po' una situazione che va a braccetto con l'imprenditore, è una cosa che credo che non a tutti possa andare bene, possa essere digerita da molte persone, magari dicono no, preferisco la mia stabilità rispetto al avere ogni giorno il rischio che possa succedere qualcosa.
Sì, no, verissimo, verissimo. Infatti non è per tutti, infatti è per questo anche che abbiamo deciso di non focalizzarci solo su intervistare imprenditori, ma anche persone che hanno delle belle carriere, magari anche manageriali, e che stanno seguendo la loro passione e la loro strada lì.
La vostra intervista con, adesso mi sfugge il nome, ma il manager di Pepsi è stata straordinaria.
Ah, sì, Mauro Porcini.
Ecco, la dimostrazione, esatto, che sono un vostro fan.
Bene, bene, bravo che ascolti. Invece c'è un libro, un articolo, un film che ti ha cambiato la vita e che raccomanderesti ai nostri ascoltatori?
Ma allora, un articolo che mi ha cambiato la vita sicuramente è quello di Gangnam Style, che aveva ricevuto i 4 milioni, che mi ha dato lo spunto per Gamindo. No, un articolo che mi è piaciuto moltissimo è di Paul Graham, uno dei fondatori di Y Combinator, che dice "Do things that don't scale", fate cose che non scalano, raccontando proprio all'inizio che i fondatori di Airbnb andavano a fare le foto in ogni appartamento, andavano a chiedere cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva a tutte le singole host e le persone appunto che frequentavano la piattaforma, e proprio per dire partite non facendo la cosa che deve essere mondiale, cioè partite sì globali, ma all'inizio fate cose non scalabili, andate a chiedere cosa vogliono realmente le persone. Quindi quello è un articolo che mi ha svoltato molto. Un libro che consiglio veramente a tutti, che non è legato al mondo startup, ma secondo me è una filosofia, è Open di Andre Agassi, è bellissimo. Sicuramente un film che mi ha dato una gran spinta nello sport, ma anche molto nel business, è Ogni maledetta domenica. Mi è rimasta molto impressa come si dice, il discorso fatto da Robert De Niro nello spogliatoio, e quindi anche il fatto proprio che un centimetro alla volta, proprio nei piccoli dettagli, puoi raggiungere obiettivi enormi, e quindi quello mi è rimasto molto molto impresso.
Bellissimo, metteremo tutte queste risorse nelle show notes, così che potete accedere direttamente a questi consigli. E invece chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda: secondo te in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
Ma allora, credo in due elementi. La prima, l'entusiasmo, la voglia di vivere, nel senso che spesso vedevo anche in fuori Italia, che spesso ci sono molti, mi viene in mente, molti indiani che vedevo nei pitch in Silicon Valley, che magari avevano esperienze straordinarie in grandissime aziende, però raccontavano veramente con una flema incredibile. E quindi credo che l'entusiasmo di noi italiani quando raccontiamo qualcosa è spesso invidiato da parte degli altri. E poi anche la creatività, un po' il trovare una soluzione, spesso magari anche divertendoci. Mi viene in mente quando siamo entrati in Facebook in America, appunto non conoscevamo nessun dipendente, abbiamo trovato un telefono per terra fuori dalla sede, abbiamo fatto un video con l'iPhone che abbiamo trovato per terra fuori Facebook dicendo "siamo i ragazzi che ti hanno trovato il telefono, fateci entrare che vogliamo vedere la sede di Facebook", nessuna risposta. Poi abbiamo fatto un post su LinkedIn dicendo "perché non mettere un pollicione alto a dei ragazzi con un pollicione alto davanti alla sede col pollicione alto", e dopo 7 ore abbiamo avuto l'incontro con la responsabile gaming di Facebook. Quindi proprio la creatività e il non arrendersi credo che sia una qualità di noi italiani che ci contraddistingue. Dobbiamo essere bravi, secondo me, qui nei prossimi anni a ragionare l'Italia è un bellissimo paese, ma se vai su Google Earth, su Google Maps, vedi che è veramente piccolo e dobbiamo guardare globale fin da subito e partire alla conquista del mondo.
Bellissimo, adoro.
Grazie mille Nicola, è stato un piacere averti sul podcast e penso che la tua risposta finale sia un'ottima conclusione, nel senso che il tuo entusiasmo e la tua creatività e la tua imprenditorialità siano veramente fuori dal comune, sicuramente si sono sentite in questa intervista.
Grazie mille Camilla e Ines.
E poi dico a tutti, vabbè, ne abbiamo parlato, ma andate sicuramente a seguire Nicola su LinkedIn, a Nicola Santin, e se invece
date
volete
5 stelle su Apple Podcast, lo
dico a noi.
Ah sì, a voi, poi... no, io non ho niente.
A noi mettete 5 stelle, seguite Niccolò, e poi se siete curiosi di vedere i giochi che fa Gamindo, trovate la lista di tutti i giochi che hanno creato sul loro sito gamindo.com. Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.